Allora, buon pomeriggio. Nonostante la stanchezza, eccoci qui. Cerchiamo ecco, di continuare l'ottimo lavoro svolto dai colleghi, fornendovi quelle che sono le informazioni più importanti che riusciamo a dare in termini di nuove prospettive e trattamento di psicoterapia cognitivo-comportamentale per la sindrome di Tourette. Già la dottoressa Rizzo vi ha, come dire, annunciato prima appunto che insieme al supporto farmacologico il trattamento cognitivo-comportamentale è la scelta migliore di intervento per questo tipo di disturbo. In modo particolare oggi cercherò di darvi un'idea di quelle che sono le proposte di interventi CBT per il trattamento della sindrome di Tourette in età evolutiva e cercare di condividere con voi alcune idee rispetto allo stato mentale regolatore di un paziente con sindrome di Tourette e comorbidità con disturbo ossessivo compulsivo. In maniera più precisa cercherò di illustrarvi il razionale, l'intervento cognitivo teso alla riduzione della sintomatologia ossessiva nei bambini che presentano comorbidità tra TS e DOC e spiegarvi una parte del protocollo che viene messo in atto all'interno dell'equipe per l'età evolutiva e l'equipe per gli disturbi d'ansia della Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Roma, PCSPC, diretta dal professor Francesco Mancini. Allora, l'abbiamo detto oggi abbondantemente, però cerchiamo di calarci in quelli che sono i panni di un bambino che ha la sindrome di Tourette. Allora, un bambino con la sindrome di Tourette sicuramente non è un bambino che passa inosservato. Le caratteristiche fenomenologiche del suo disturbo lo rendono visibile, bizzarro, osservato, continuamente. È una cosa a cui spesso i bambini si abituano, ma non è assolutamente scontata. I vissuti di questi bambini sono collegati quasi sempre a una forte ansia, a un forte imbarazzo, vergogna, timore di essere giudicati, rabbia per la difficoltà che mostrano nel controllare i propri sintomi, e possono assumere atteggiamenti evitanti nei confronti di persone, situazioni o cose che potrebbero scatenare i tic o non permettere comunque al bambino di poterli controllare o perlomeno di essere visto. Provate a immaginare adesso lo stato mentale regolatore di un bambino con sindrome di Tourette. Questi sono alcuni dei pensieri che i miei piccoli pazienti mi raccontano. Adesso mi guardano per vedere se faccio i tic, che può essere riferito ai genitori o agli insegnanti o ai propri compagni. Se non ci penso magari non mi vengono, quindi le strategie che da solo il bambino cerca di trovare per distrarsi. Devo fare per forza i tic, altrimenti esplodo, la sensazione appunto del premonitory urge che aumenta ogni qualvolta provano a bloccare il tic. Devo resistere, bambini che se lo ripetano continuamente, ma che in realtà poi non riescono a bloccarli. E poi, una cosa anche molto importante, è colpa mia se i miei genitori si vergognano. Questa è una cosa che molto spesso i bambini mi riportano. Il fatto di essere fonte di dispiacere, di vergogna, di imbarazzo per i propri genitori. Un bambino che nel cinema inizia a emettere tic sonori, disturba. E soprattutto la prima cosa che fa un bambino quando si sente di emettere un comportamento inappropriato è girarsi e guardare i propri genitori per vedere la loro reazione. Cosa prova un bambino che ha fai tic? Prova sicuramente impotenza. Abbiamo visto che la caratteristica del tic è di essere di natura involontaria o semi-involontaria. Vergogna, tutti si girano, tutti mi guardano. Rabbia, non riesco a controllare, vorrei ma non ce la faccio, senso di colpa e oltretutto bassa autostima, sono bambini che non hanno un'ottima fiducia nelle loro capacità, anzi costantemente vengono sottoposti a continue spesso critiche, derisioni, per loro diventa all'ordine del giorno, ma all'ordine del giorno questa cosa non è, è molto pesante da gestire. Mi sembra di non essere mai padrona del mio corpo. Non mi ricordo più come si sta senza tic, però deve essere bellissimo, racconta Silvia, che ha 9 anni. Sono malato, non sono normale, i miei amici non fanno queste cose. Se uno non ci vede si mette gli occhiali e si risolve, se uno ha i tic si rassegna. Questi sono i vissuti dei bambini che presentano la sindrome di Tourette, laddove la sintomatologia ticcosa è complessa e dove i disturbi in comorbidità sono presenti ed importanti. La psicoterapia cognitivo-comportamentale può fare molto. Allora, gli obiettivi fondamentali che ci prefiggiamo e che cerchiamo di portare avanti all'interno della scuola sono tanti. Cercherò di sintetizzarli e di spiegarvi una parte importante di questi obiettivi. Innanzitutto, e come abbiamo ripetuto tutta questa giornata, l'intervento è complesso e svolto in parallelo bambino, famiglia e scuola. Tre ambiti che devono collaborare, non dobbiamo viaggiare da soli. È importante stabilire contatti periodici con l'equipe medica, informare il neuropsichiatra costantemente dell'andamento della terapia. Sono bambini che assumono farmaci, e non solo perché assumono farmaci, perché ogni qualvolta il bambino viene sottoposto a visita di controllo, è importante che abbia un feedback da chi si occupa appunto dell'aspetto più psicoterapeutico. Rendere il bambino consapevole del suo disturbo. I bambini devono sapere che cosa hanno. Questo disturbo ha un nome, perché si chiama così, cosa sono i tic, come funzionano. Non sono pericolosi, non sono contagiosi. Se guardo un tic, probabilmente mi verrà di farlo, probabilmente sì, ma questa voglia anche fra un paio di giorni magari andrà via. Non devi avere paura. Spesso arrivano bambini che non sanno bene dare un nome a quello che hanno. Il nostro compito è fornire informazioni, la cosiddetta psicoeducazione su quello che è la caratteristica principale del disturbo. E lo possiamo fare in tantissime maniere. Un bambino di 5 anni e mezzo, 6, è in grado perfettamente di capire che cosa gli accade, così come lo è in grado di farlo anche un bambino di 12-13 anni. Cosa dobbiamo fare? Sicuramente ridurre la sintomatologia ticcosa attraverso tecniche evidence-based di comprovata efficacia. E qui, per via dei tempi stretti che abbiamo, perché mi sarebbe servita una mattinata intera, presenterò molto molto brevemente, soltanto elencandone i principi base, due tecniche fondamentali. Entrambe possono essere utilizzate per ridurre la sintomatologia ticcosa, e sono l'habit reversal training e l'esposizione con prevenzione della risposta. Entrambe sono efficaci, sono due tecniche ampiamente studiate, sono numerosi studi, numerose ricerche che ci dicono quanto possono essere efficaci nella riduzione della sintomatologia ticcosa a breve, a medio e a lungo termine. E questo in bambini che presentano la sindrome di Tourette in comorbidità con tutti gli altri disturbi di cui oggi abbiamo parlato. Principalmente l'habit reversal training include 5 componenti: la consapevolezza primaria, il training di rilassamento, il training per la formazione di risposte alternative antagoniste, la gestione delle contingenze e la generalizzazione delle tecniche nei diversi contesti di vita del bambino. La parte centrale, ma tutte sono fondamentali e importanti, vanno adattate ad ogni bambino, nel senso che questi sono protocolli che sono stati sviluppati originariamente per gli adulti. Pertanto l'adattamento ai bambini di diverse età è doveroso. E la parte numero 3 che vedete, il training per la formazione di risposte alternative antagoniste, è una parte centrale. Cosa chiediamo al bambino? Di mobilitare i muscoli opposti antagonisti al movimento ticcoso. Questo significa bloccare fisicamente il tic. È doloroso? Non è doloroso, è fastidioso. I bambini riferiscono di avere un aumento di tensione e un aumento della voglia di emettere il tic, però riescono comunque a bloccarlo. Ci sono diverse modalità per farlo. Qui c'è un esempio tratto appunto dai diversi manuali che sono a disposizione per il clinico, e vi faccio un piccolo esempio: strizzare gli occhi, come può essere bloccato, fissare un punto nella stanza, mantenere gli occhi aperti e controllare quindi il movimento, o ad esempio un tic come girare il polso, mettere le mani sulle gambe, stringerle nelle gambe se necessario. Sembra semplice? No, non lo è. Non tutti gli esercizi funzionano per tutti i bambini, ogni bambino deve avere il suo percorso terapeutico, nel senso dobbiamo scegliere quelli che sono i blocchi utili a quel bambino. L'esposizione con prevenzione della risposta viene utilizzata in maniera parallela e sugli stessi tic con cui lavorate con l'habit reversal. L'efficacia ampiamente studiata sia per il trattamento della sindrome di Tourette, sia per il trattamento del disturbo ossessivo compulsivo, ma soprattutto anche per quella che Oggi la dottoressa Owen presentava i problemi di misofonia. Utilizziamo questa tecnica. Quindi chiediamo al bambino di trattenere il tic il più possibile, trattenerli tutti quanti contemporaneamente. Il bambino ha 20 tic, li trattiene tutti contemporaneamente. È possibile? Sì, è possibile. Come si fa? Chiaramente dovete allenare il bambino, dovete prevedere delle sessioni maggiori, sia di tempo che di motivazione. Ma l'implementazione delle tecniche evidence-based è soltanto un pezzo del protocollo di intervento. Non è che la psicoterapia cognitivo-comportamentale fa solo questo. Cosa facciamo? Sicuramente, l'abbiamo anche detto prima, dobbiamo assolutamente aumentare quello che è il livello personale di autostima e autoefficacia sperimentati da questi bambini. Un bambino che vede e sente di poter controllare e gestire meglio il tic quando va alla festa dell'amichetto, è un bambino che si sente più efficace, non si sente così in balia del proprio corpo. Il bambino non utilizzerà sempre le tecniche, le utilizzerà quando necessario, quando lui decide che è arrivato il momento di utilizzarle. Se non vuole che gli altri bambini lo prendano in giro, o ad esempio in un'occasione particolare non vuole fare i tic, ci si può lavorare, si concordano gli obiettivi. L'altro aspetto fondamentale in cui dobbiamo intervenire sono i disturbi in comorbidità e i problemi secondari. E non da meno tutto l'intervento sui genitori, di cui poi dopo il collega vi illustrerà proprio il trattamento, perché i genitori chiaramente devono essere seguiti con un adeguato supporto, la stessa cosa gli insegnanti del bambino. Non per ultimo, bisogna generalizzare l'apprendimento delle tecniche in diversi contesti di vita. Il bambino non deve funzionare bene solo in terapia, deve funzionare bene fuori, nei suoi contesti di vita, a scuola, a casa, con gli amici, nello sport. Allora, sarò molto breve rispetto alla comorbidità e ai disturbi secondari, perché sono una delle parti centrali del protocollo che abbiamo adottato all'interno della scuola. Noi sappiamo che i disturbi cronici da tic in età pediatrica sono comunque associati a una vasta gamma di difficoltà che vanno dall'aggressività all'impulsività, ai disturbi dell'umore e di ansia, ai sintomi ossessivo-compulsivi. La comorbidità tra sindrome di Tourette e DOC di tipo bidirezionale, ovvero il 23% dei pazienti con TS soddisfa anche i criteri per un DOC, e tra il 7 e il 37% degli individui con DOC può anche soddisfare i criteri per la sindrome di Tourette. Allora, che cosa è presente nei bambini e negli adulti che hanno comorbidità tra TS e DOC? Sicuramente comportamenti sintomatici più diffusi sono i rituali di controllo, ordine e simmetria, piuttosto che i rituali fondati sui lavaggi, su preoccupazioni di contaminazione. Differenziare i sintomi legati al DOC dal TIC può essere una cosa veramente difficile, anche per i clinici più esperti. Perché? Perché c'è un alto tasso di sovrapposizione tra i due disturbi. Vi faccio un piccolo esempio: un TIC semplice come un movimento oculare non viene quasi mai confuso per una compulsione. Perché? Perché è breve, involontario e non ha uno scopo. Ma un tic complesso, come contare o toccare gli oggetti, può essere facilmente scambiato per un rituale, perché è protratto nel tempo, perché prevede un'azione motoria complessa volontaria e soprattutto perché può avere un obiettivo, cioè orienta la persona a raggiungere uno scopo. Differenziare un rituale da un tic complesso può essere una cosa assolutamente difficile. Allora, i pazienti con DOC senza TIC riferiscono delle spiegazioni di tipo cognitivo prima di mettere in atto una loro compulsione, un rituale. Lo possono fare ad esempio per ridurre una preoccupazione ricorrente sul danno o contaminazione. I pazienti invece che presentano la comorbidità con la sindrome di Tourette possono riferire di effettuare un TIC a seguito del premonitore IURGE. Questa sensazione appunto che sentono nel corpo, localizzata più o meno nel posto in cui il tic verrà emesso, oppure a livello generale in tutto il corpo. Però possono anche raccontarvi di doverlo fare perché sentono che è necessario che in quel momento doverlo fare. Vi possono anche dire: sento che doveva essere così, dottoressa, non potevo fare diversamente. Allora, parliamo di credenze. Un paziente o un bambino con TS DOC può sviluppare la credenza di poter o dover controllare i propri tic. Se a scuola ne faccio di meno, e a casa ne faccio di più significa che io posso controllarlo. La credenza sul controllo del tic che cosa aumenta? Aumenta la prevenzione sul tic stesso. Un bambino che si impegna nella prevenzione di un tic probabilmente metterà il doppio dei tic che normalmente mette, perché è molto preoccupato di doverli controllare, si deve impegnare, l'operazione mentale è proprio questa, devo resistere, non devo farli. Lo stile di parenting di alcuni genitori che hanno un figlio con DOC e Tourette può essere caratterizzato anche da severità e da critica. Questo contribuisce a rinforzare la credenza di doversi impegnare nel controllo del tic. Alcune cose che ci vengono riferite dai genitori magari sono: se ti impegni lo sai che puoi controllarli. E oggi abbiamo fatto una figuraccia, l'altra volta ce l'avevi fatta, cosa è successo? Cosa c'è che non va? Come si sente un bambino in questione? In colpa. Allora, noi sappiamo che i pazienti con DOC sono sensibili al timore di colpa e al timore di colpa di contaminazione da sostanze disgustose. Mancini suggerisce che per sentirsi in colpa servono due ingredienti. Il primo è il riconoscimento dell'infrazione di una propria norma morale, cioè la consapevolezza di essersi comportati in maniera riprovevole. E il secondo, l'idea che si fosse liberi di agire diversamente. Chi si sente in colpa farà di tutto perché gli altri non possano pensare che lui non sia stato sufficientemente responsabile per prevenire il danno. I pazienti ossessivi sembrano dunque particolarmente sensibili ad accuse e critiche sprezzanti che potrebbero far seguito alle loro colpe. Un bambino che non riesce a gestire un tic, quando viene rimproverato, viene deriso o diventa oggetto di critica, può provare senso di colpa, vergognarsi e sviluppare un'elevata autocritica nei confronti dei sintomi, sperimentando stati ansiosi di elevata intensità. Sottolineo l'elevata autocritica rispetto ai propri sintomi, perché è questo che criticano. Oltre a fare i tic e metterli in atto nel rituale, c'è una forte e sprezzante critica che i bambini rivolgono al sintomo stesso. Allora, nella linea di trattamento proposta all'interno del modello che vi presento, c'è una parte importante di ricostruzione e condivisione del profilo interno del disturbo con i bambini. Questa cosa è possibile farla anche con bambini molto piccoli. Chiaramente adegueremo i materiali e il modo, il linguaggio con cui spieghiamo a un bambino in cosa consiste il suo disturbo, ma è sempre possibile ed è sempre utile. Accettare il livello di rischio di colpa e di contaminazione chiaramente più elevato. Riduzione dell'assunzione di minaccia, interventi sulla vulnerabilità, ovvero riduzione della sensibilità alle accuse aggressive e sprezzanti e prevenzione delle ricadute. In maniera molto 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 sintetica e veloce, il modello che noi andiamo a costruire con i bambini è questo, che è il modello che utilizziamo per il disturbo ossessivo-compulsivo. Dato un evento, una preoccupazione che il bambino, l'adulto, esperisce come minaccia, il bambino fa una prima valutazione, mette in atto poi tentativi di soluzione di primo ordine, che sono appunto le compulsioni. A seguito di queste emissioni di tentativi di soluzione c'è un'autocritica, un pensiero che il bambino fa sulla soluzione adottata e tentativi di soluzione di secondo ordine che di solito rafforzano le compulsioni invece di diminuirle. Un esempio concreto per farvi capire di che cosa parlo. Alessandro, l'evento, i miei genitori potrebbero morire. Ok? Queste sono le. Allora, considerate che le preoccupazioni principali dei bambini sono che accada qualcosa di brutto a me, alla mia famiglia, ai miei cari. Quindi pensieri di morte relativi ai propri genitori e anche ai propri fratelli. Prima valutazione, sarebbe terribile, rimarrei da solo, non ce la farò mai, devo fare qualcosa, altrimenti succederà e sarà colpa mia. I primi tentativi di soluzione messi in atto da Alessandro, tic complessi motori messi volontariamente, toccare un numero di volte dispari una superficie con il dorso delle mani, saltare per un numero di volte dispari di volte a piedi uniti. Il tic entra dentro i rituali. La seconda valutazione che Alessandro fa, sono un cretino. Tanto non serve a niente, se mi scoprono poi si arrabbiano pure che faccio ancora tic. Non ci posso pensare che succede qualcosa però. E se poi non li faccio e succede, io non ce la posso fare. I tentativi di soluzione di secondo ordine sono della modalità più di prima, ripetizione del tic complesso numero doppio o triplo fino a sentire la sensazione di averlo finito. Una parte importante del protocollo che mettiamo in atto è quello che lavora sulla seconda valutazione, cioè sulla riduzione dell'autocritica che i bambini mettono in atto rispetto ai primi tentativi di soluzione di primo ordine. Come possiamo fare questo tipo di operazione? Chiaramente possiamo utilizzare tantissime cose. La prima cosa, sicuramente, come vi ho fatto vedere prima, la condivisione del profilo. Rendersi conto che le compulsioni hanno un senso, ancorché esagerato. La tua compulsione ti serve perché tu sei preoccupato che possa accadere qualcosa di brutto alla tua famiglia. Non stai facendo nulla di male, sei solo molto preoccupato. La tua preoccupazione è eccessiva e ti porta ad agire in un modo ripetitivo, che va al di là della tua volontà. Questo aiuta tantissimo il bambino a spaventarsi molto meno dei suoi sintomi e a vedere che le motivazioni, in base alla, proprio che sono alla base della sintomatologia, sono moralmente apprezzabili. Non stai facendo nulla di sbagliato. Poi possiamo portare chiaramente il bambino dal conflitto alla scelta, mettere a fuoco e confrontare le varie autocritiche, quello che vi ho fatto vedere prima, cioè le ragioni che portano il bambino a mettere in atto le compulsioni. Lo possiamo fare con la tecnica delle due sedie, con la drammatizzazione con i personaggi. Io con i bambini piccoli utilizzo anche molto le marionette, i fumetti, qualsiasi tipo di materiale che possa fungere da, come dire, simbolo, per lavorare, sulla seconda valutazione. Gli interventi di tipo paradossale. Possiamo chiedere al bambino di emettere le compulsioni rituali un numero doppio, triplo di volte rispetto a quello che mettono in atto solitamente, per spiegargli che anche se lo fanno di più, la cosa non cambierà. Ma devono ridurre la percezione di minaccia, accettare maggiormente il rischio che quello che loro temono possa accadere, senza mettere in atto chiaramente le compulsioni. E utilizziamo le metafore. Il doc è come un bullo che è dentro la tua testa, che ti chiede di fare delle cose che tu non vuoi fare, ma se non le fai ti sentirai in colpa. Devi provare a non ascoltarlo questo bullo. Chiaramente cosa farà il bullo se tu non lo ascolti? Alzerà il tiro, farà la voce ancora più grossa, ti chiederà di fare tantissime cose in più, ma tu sarai forte e voi dovete aiutare il bambino in questo percorso. Lo fate all'interno di tutto il processo terapeutico. Questo è l'investigatic. Noi abbiamo dato un nome ed è una delle tante attività che chiediamo di fare al bambino. Chiediamo al bambino, ad esempio, di andare a acchiappare i pensieri brutti, quelli negativi, i pensieri ossessivi e chiediamo di fare un'intervista ai propri genitori, ai propri compagni, per mettere in luce il fatto che i pensieri negativi e negativi intrusivi sono alla portata di tutti. Il problema è quando diventano ossessivi. Cambia la differenza, qui già abbiamo una buona differenza. E possiamo normalizzare il tic. Se noi diamo un nome ai tic, i bambini sentono di meno la connotazione negativa del sintomo. Raffaele, 9 anni, ha dato questi nomi ai suoi tic, ad esempio tiramisù, era un tic motorio complesso che consisteva nell'accovacciarsi in terra e spiccare un salto verso l'altro. Spider-Man è un tic motorio delle braccia e delle mani che sembrano sparare ragnatele. E soprattutto, adesso non ho tempo di spiegarvi come facciamo, noi fungiamo da modelli. Noi terapeuti, laddove non possiamo utilizzare lo specchio, dobbiamo chiedere al bambino: insegnami i tuoi tic, fammi vedere come funzionano, fammi vedere qual è il primo tic che fai e l'ultimo. Nei tic complessi il tic non è uno solo, è una catena. Il bambino pensa di fare un solo movimento, in realtà magari sono 3-4 movimenti insieme. Se ve lo spiega, lui si rende conto di come si muove, lui si rende conto di quello che fa. E così lo potete aiutare. Potete fargli disegnare la mappa di tic e soprattutto una cosa fondamentale, adesso vado a chiudere, nei bambini soprattutto più piccoli è difficilissimo differenziare quelli che sono i tic complessi dai rituali ossessivi. Ora, abbiamo ideato un gioco che si chiama Nel corpo o nella mente, dove chiedo a un bambino di provare a sopprimere un tic e di raccontarmi cosa succede. Se sente una sensazione all'interno del corpo, probabilmente è un tic pulito. Se la sente nella mente, probabilmente quel movimento è diventato un rituale. Le difficoltà del trattamento? Beh, le difficoltà del trattamento sono tantissime. Non vi sto dicendo che non si può fare psicoterapia comportamentale nella sindrome di Tourette, vi dico che si può fare tantissimo, ma ci sono tante, tante criticità. Innanzitutto perché il quadro clinico è in evoluzione, come per tutti i disturbi del neurosviluppo, quindi quello che vedete un mese non lo vedete il mese dopo, i tic cambiano continuamente, cambiano distretto, cambiano la loro funzione. Soprattutto perché quando ci sono alti gradi di comorbidità con DOC e ADHD abbiamo oltretutto una maggiore presenza di compulsioni rispetto a pensieri ossessivi. I bambini riescono a raccontarvi più ciò che fanno in termini di rituali piuttosto ciò che pensano in termini di pensieri ossessivi. Molti bambini non riescono sempre a portare a termine gli esercizi che voi gli date da fare. Ecco perché qui intervengono anche i genitori e interveniamo con un lavoro sulla motivazione. Io ti fornisco la cassetta degli attrezzi, poi tu devi tirar fuori l'attrezzo giusto per risolvere questo problema. E quindi, soprattutto i bambini meno motivati tendono ad evitare i compiti o gli esercizi che gli date da fare. Chiaramente l'elevata fluttuazione degli stati umorali, l'esacerbazione dei sintomi in seguito a eventi stressanti sono delle criticità da tenere presenti. Così come la scarsa compliance familiare, laddove non sempre c'è la disponibilità della famiglia a collaborare nel processo terapeutico. Allora, io ringrazio innanzitutto i miei piccoli pazienti e i genitori dei piccoli pazienti, tutte le famiglie, perché è soltanto grazie a loro che continuiamo ad avere miglioramenti, stimoli per proseguire nel lavoro terapeutico, clinico e di ricerca. E grazie a voi per l'attenzione.
Tocca ora al dottor Rosario Capo, che è il coordinatore didattico della Scuola Humanitas di Roma, e ci parlerà di un tema estremamente importante, che è quello appunto del parent training nel trattamento della sindrome di Tourette. Colgo l'occasione qui per ringraziare Rino, scusa ti chiamo Rino, insomma, non deve
Perché
Rosario,
no?
e per tutto il lavoro che ha fatto nella nostra ricerca disperata di aule, tra le altre cose ci ha messo a disposizione un'aula della LUMSA che siamo stati costretti a mollare perché eravamo in tanti, insomma lo ringrazio per l'impegno che ha profuso.
Grazie a te Francesco, assolutamente. Allora, io e Pasquini siamo superflui, ci possiamo andare, avrete già detto tutto, quindi no, cercherò di aggiungere alcune cose, si vede, sì. Allora, è evidente, a sinistra avete il titolo della slide, è strana, e a destra avete il testo della slide. Quindi è noto ormai a quest'ora della giornata che la sintomatologia appunto è a volte curiosa, in alcuni casi drammatica, quindi c'è un'alta comorbidità appunto con la DHD, col discontrollo della rabbia, degli impulsi, col DOC e via dicendo. E allora i sintomi devono essere, essendo così appunto a volte bizzarri, difficili da comprendere per la persona stessa, per il soggetto stesso, per la famiglia, ancora di più per i compagni, per gli insegnanti, devono essere capiti fino in fondo, cioè capiti nella loro natura, nella loro funzione, e bisogna che lo capiscano anche gli altri, appunto le altre persone, in modo che dandogli un senso non si rischi invece di passare a umiliazioni, a critiche, a rimproveri, ad esempio quando si attribuisce una volontà appunto al soggetto o una mancanza di volontà. Quindi di particolare rilevanza appunto risulta il parent training, la psicoeducazione diciamo in genere, il teacher training. Allora, qual è il cuore del problema? Adesso io faccio per funzionare poi al resto della relazione, una sintesi delle tante cose dette oggi, dal mio punto di vista, è il bignami praticamente, è il cuore del problema. Dal mio punto di vista è una stimolazione interna o un'elevata reattività agli stimoli esterni, una stimolazione che è soverchia, che è impropria a volte, che è fastidiosa, che è difficilmente ignorabile, che è faticosamente controllabile. E quindi che induce con urgenza a realizzare comportamenti, i tic appunto, o a sottrarsi da un'esperienza avversiva, ad esempio anche la noia in molti casi. È connessa a probabili alterazioni strutturali e funzionali del cervello, quindi è un disturbo neurologico, non entro di nuovo in merito. Allora, se ogni bambino, ogni adolescente ha, tutti noi in realtà, abbiamo un problema con una dialettica antica, no? Tra la libertà e la responsabilità, cioè tra l'autodeterminazione e i vincoli esterni. tra la stimolazione interna, potremmo dire, e gli stimoli esterni, cioè i limiti, le necessità, i gravami, le responsabilità, eccetera. Questa dialettica è assolutamente complessa per tutti noi, cioè trovare la misura, no, tra l'autodeterminazione, cioè realizzare delle spinte interiori, e avere dei limiti esterni. Però appunto il problema qual è? Che se io ho invece un'attivazione psicofisiologica soverchia, particolarmente spingente, questa dialettica si esaspera, appunto, molto evidente in quelli che hanno una comorbidità con la DHD. Allora, dove metaforicamente, è una cosa che va spiegata a genitori, appunto, agli insegnanti, al bambino stesso, dove gli altri coetanei hanno metaforicamente, appunto, un puledro esuberante ma domabile, tiro le briglie e quello si ferma, il soggetto con la sindrome di Tourette ha invece un puro sangue nervoso e particolarmente vigoroso, cioè sensazioni, impulsi, emozioni. Quindi i comportamenti sintomatici in questo senso possono essere visti come una risposta a una stimolazione, cioè hanno la funzione di scaricare o ridurre la tensione e liberarsi anche solo se temporaneamente della stimolazione soverchia. Quindi raggiungere una sufficiente condizione di quiete. E infatti, prima dell'emissione, più volte è stato detto, dei tic, ad esempio, il soggetto percepisce una premonitory urge, quindi una sollecitazione premonitrice, ed attua il comportamento con la funzione di liberarsene, cioè la eseguo, la atto, quindi ho una riduzione di quella tensione, di quella spinta, di quel drive. E il soggetto può omettere o rimandare i tic, ma con grande fatica e accumulando tensione. Allora, se queste cose non vengono comprese, cioè che il soggetto quando gli si mette un freno ha in mano una patata bollente che poi si deve gestire lui, e quindi ad esempio, non perché vogliano fare così i genitori, ma siccome i ragazzi non arrivano con le istruzioni, ad esempio gli viene dato un veto, un blocco in assoluto, non fare queste cose, non temo, evidentemente può essere appunto criticato, rimproverato, a volte umiliato, il soggetto non si sente compreso ed aiutato. Ed è questo una delle evoluzioni peggiori poi dei disturbi associati ai disturbi da tic o alla DHD, perché appunto il soggetto comincia una sorta di dialettica con le figure di riferimento, ad esempio, e con i coetanei, perché sente che la sua sofferenza è misconosciuta, cioè tu non ti rendi conto che se mi blocchi, ad esempio, se mi chiedi di non fare una certa cosa, io sto male, okay? Perché appunto il cavallo imbizzarrito spinge. Allora si instaurano una serie di possibili conseguenze relazionali e intrapsichiche, rabbia e rancore, e quindi aumento della disregolazione emotiva. No? Quindi se io comincio a vivere una serie di esperienze di squalifica o di outrage colpevolizzante, come diceva la collega, che sollecitano appunto, anche perché a volte sono traumatiche anche, l'amigdala, e ne parlava appunto Mauro Ferrara, evidentemente questo implica un aumento ulteriore di quell'attivazione interiore. Il soggetto può diventare quindi anche oppositivo, no? E tentare anche troppo precocemente di sottrarsi alla subordinazione dell'autorità. Perché? Perché quello stato mentale, cosa si dice a volte il ragazzino o l'adolescente? L'autorità non capisce le mie difficoltà, cioè non si rende conto di quello che io sento dentro, non tiene conto quindi della mia soggettività, mi punisce ingiustamente, dunque non è in grado di fare il mio migliore interesse, quindi non è affidabile. Allora faccio come mi pare, quando mi pare. Cioè si esaspera quella dialettica interno-esterno a vantaggio ulteriore della stimolazione interna, cioè dell'autodeterminazione. Però in questo caso soverchia, fuori scala. L'altro aspetto possibile, soprattutto quando vengono umiliati dai coetanei, è la rivalsa e la ricerca di dominanza. C'è un'ampia letteratura sui bully victims, no? Stanno molto peggio quelli bully vittime di quelli vittime, meglio rassegnarti. Quindi questo lo dico pure per me. Gli altri, quindi, allora, qual è appunto anche qua la reazione, l'effetto, no, dell'essere, ad esempio, appunto, presi in giro, bullizzati? Cioè, gli altri mi trattano come uno strambo inferiore, ora gliela faccio vedere io. Nessuno mi metterà più i piedi in testa, anzi, sarò io a metterli in testa a loro. O, al contrario, quelli che si rassegnano, vergogna, ansia, colpa, tristezza, e quindi tutto l'aumento dei problemi internalizzanti e di ritiro sociale. Che succede appunto? Che se il ragazzino quindi non viene aiutato anche lui a capire il senso di quello che fa, che è un problema che lui cerca di risolvere, quindi anche attraverso, quindi se anche i tic non vengono visti come l'espressione di una, o la realizzazione di una funzione appunto di gestione e amministrazione del proprio mondo interiore, no? Della stimolazione interna o della sua reattività agli stimoli esterni, per esempio appunto i rumori, le voci, quello che mangia, che deludisce, eccetera. Se non viene aiutato a comprendere, ma viene invece squalificato, può esserci un'identificazione difensiva in questo problema. Quello diventa non più collaborativo, nemmeno i farmaci non li prende. Io sono fatto così, magari siete voi. Io sono questo e funziona a modo mio. Se non vi sta bene, peggio per voi. Marshallina, no? La dialettica behavior therapy. Il paziente, quella è un'espressione drammatica, lo citava prima Mauro, no, il paziente borderline, squalificato nella sua soggettività, no, diventa oppositivo, diventa rabbioso, reattivo, poi passa invece a sentirsi uno schifo, eccetera, no, e oscilla tra una e l'altra. E il terapeuta si trova quindi nella difficile condizione di non sapere se andare verso un cambiamento, dai, regola le tue emozioni oppure validare le sue emozioni. Appunto, c'è una difficilissima dialettica. Perché io devo sempre validare il senso e il bisogno che lui cerca di realizzare, anche quando cerco di cambiare il modo con cui lo realizza quello, quindi comportamenti espressivi, ma non devo validare quello che c'è dietro l'esperienza. Allora, l'analisi funzionale nella terapia e nel parent training è fondamentale, cioè i genitori devono diventare degli analisti funzionali, functional analyst, cioè e devono cercare di capire che ci fa quel ragazzino con quello che fa, che funzione ha quello che fa. Cioè devono profondamente validarlo nella sua soggettività in modo che lui abbia un'esperienza di empatia. Però io lo devo aver capito così bene che davvero glielo passo proprio con i modi, con l'atteggiamento, con le parole. Cioè quello che fai non è bizzarro e strano, piuttosto ha un senso e una funzione. Allora possiamo allo stesso tempo però cercare di capire insieme se esiste qualcos'altro che si affianchi a quello che abbia gli stessi effetti desiderabili a breve termine ma con minori costi a medio e lungo termine. L'habit reversa. Allora, esempio di analisi funzionale, quindi nell'A spesso, nell'antecedente, c'è una stimolazione interna soverchia, fonte di tensione o fastidio, no? Premonitory urge. Quindi è proprio un tentativo di amministrare questo mondo interiore. Nelle valutazioni B, no? Non posso trattenermi, la tensione e il fastidio sono insopportabili, non riesco a pensare ad altro, a fare altro, sono bloccato. Quindi una sorta di chiodo fisso, quindi me ne devo liberare, mi sembra di esplodere. Allora qual è la risposta? Il coping, quindi ansia è lo stato di allerta per quella condizione, nervosismo, disagio, tic, deambula per l'aula, e urla aciderbolina, avete mai sentito? Più o meno. Allora, questo comportamento ha degli effetti, e sono gli effetti, le funzioni, sono fondamentali farle vedere al ragazzino. Questa è la validazione della sua soggettività. Cioè, vedi, tu ci ottieni un rinforzo negativo in termini skinneriani, comportamentali, una riduzione momentanea della tensione e del fastidio. Un rinforzo positivo, cioè una condizione desiderabile in questo caso, cioè un lieve piacere passeggero per la libertà momentanea ottenuta da questa pressione, ma anche la percezione di necessità di questo comportamento, non posso far altro, è l'unico modo, ma pure dei costi, no? Degli esseri meno, dei costi, cioè una vergogna, la vergogna perché mi sembra che gli altri mi vedono e mi giudicano. Anche i sintomi DOC possono avere funzioni assimilabili nei turettiani. Allora, una forte sensibilità, per esempio, alla percezione di qualcosa che non è a posto, no? Non è completo, che si associa a quella che in letteratura si chiama not just right experience, cioè la sensazione che le cose non sono a posto, appunto, per esempio oggetti disordinati, qualcosa dimenticato, sequenze incomplete, mentali, di respirare, per esempio, il mio paziente. Di nuovo, non posso trattenermi, la tensione e il fastidio sono insopportabili, non riesco a pensare ad altro, a fare altro, sono bloccato, me ne devo liberare. Questo si segnala con un'emozione, ansia e tensione, condotte compulsive reiterate, per esempio cerca di ricordare quello che gli sfugge, riconta, riordina, eccetera. C'è anche qua la funzione di riduzione della tensione e del fastidio, si sottrae alla sensazione che le cose non siano a posto, però di nuovo alla percezione che sia necessario fare quel comportamento per ottenere questo, e a volte ottiene dei rimproveri. I rimproveri aumentano, diceva la collega, il senso di colpa, per esempio, di essere sbagliati, cioè il disprezzo rabbioso che a volte segue questo atteggiamento. Qua allora entrano anche i genitori, non per colpevolizzare loro, ma per anzi indicare il rischio, cioè del disprezzo rabbioso quando si è esasperati, basta, hai rotto. No, allora quello che fa? Diventa più sensibile agli errori, diventa più sensibile alle imprecisioni, quindi il tutto si rinfocola, cioè riparte, diventa più attento all'attenzione selettiva più forte sugli antecedenti. Quindi i sintomi DOC nella sindrome di Tourette, nella maggior parte dei casi, hanno comunque la funzione di amministrare il mondo interno, cioè la simulazione soverchia, cioè la not just right experience, piuttosto che evitare una colpa o la contaminazione, perché poi dopo mi disprezzano, come appunto dice Francesco Mancini. E quindi soprattutto eliminare quella sensazione, la not just right experience. Quindi il problema non è tanto il contenuto del pensiero, ho lasciato in disordine, ma arriva papà mi sgrida. Può anche poi diventare quello, ma è secondario. Prioritariamente è non sopporto questa sensazione che mi suscita quella percezione lì. Quindi il problema è la presenza del pensiero e delle sensazioni associate, non è il contenuto, non è grave in sé. No, dico la mia paziente, a me me ne frega niente, sono chiuso o no la macchina, però poi ho quella sensazione addosso, non la sopporto. Allora, qual è la funzione del parent training in tutto questo quadro? Aiutare i genitori, i compagni, gli insegnanti, eccetera, a capire a fondo... È morto, no? No, ci hanno messo la spina e l'albero di Natale, quindi... e quindi a capire a fondo ed empaticamente l'esperienza soggettiva del paziente, sul piano della persona, cosa sente, cosa prova, perché questa urgenza. Quindi dargli proprio il senso e quello che fai ha una funzione. Al posto tuo io farei la stessa cosa. Indurre il milieu a validare la difficoltà e la sofferenza del paziente. Quindi evitare gli strappi relazionali, la rabbia, il rancore, no? Che lui poi dopo comincia a provare altrimenti, e quindi l'oppositività, o al contrario esperienze di umiliazione. Però aiutare anche i genitori a gestire la stanchezza, l'esasperazione, l'irritazione, che comunque la presenza del discontrollo, della disattenzione, della irrequietezza, dei tic stessi a volte imbarazzanti, implicano in loro, perché non è che essere un genitore non è una persona, c'ha pure lui i suoi scopi, le sue credenze, le sue emozioni, la sua storia, no? E quindi fornire supporto e strategie di autogoverno, di autogestione, anche, non so, per esempio, procedure di accettazione dell'esperienza, sia interiore che nel mondo, cioè per esempio della vergogna, no? A volte mi vergogno. Se io non imparo a gestire la vergogna, ad affrontarla, a tenerla, a starci dentro, a sdrammatizzarla, the only way out is through, cioè passarci in mezzo però, non bisogna evitarla. L'altra cosa è sviluppare anche con loro un progetto clinico condiviso, dare una speranza, quindi, perché sennò sono disperati a volte i genitori, quindi bisogna dargli la sensazione che non solo ho capito, ma so dove metter mano, e quindi c'è una speranza. Quindi aumento la motivazione a contribuire e riduco il rischio che ci siano appunto outrage o umiliazioni. Quindi io devo insegnare in qualche modo alle figure di riferimento, direbbe Powell, a essere comunque sempre più grandi, più forti, più saggi e più gentili. Quindi un lavoro sugli atteggiamenti genitoriali, cioè rimanere accudenti anche quando ci si sente provocati o invalidati rispetto al proprio rango e al proprio ruolo. No? Cioè vedere che dietro a quel modo di fare c'è un bisogno del bambino. Se io riesco a vedere c'è un bisogno, anche se topograficamente appare come una cosa sgradevole, quello che fa allora mi dà meno fastidio. Questo è un allenamento che si può fare proprio con l'aiuto di qualcuno che ci sostiene in questa analisi così accurata, perché a volte non sembra che abbia un senso, no, è solo provocatore. Quindi evitare di instaurare cicli interpersonali disfunzionali, no? Soprattutto nella gestione del disturbo. Per esempio, una cosa fondamentale, se si è deciso nella terapia, no? Che il bambino... non so, si allena per tempi crescenti, no, a reggere prima di attuare il tic, ad esempio, o prima di alzarsi quando prova noia e urgenza. No, abbiamo deciso che c'è da fare quella terapia a casa, no? Un homework, tutti i giorni, e io sono discontinuo, il bambino non farà mai l'esperienza dell'estinzione o della riduzione, diciamo, della pressione emotiva, non si riesce ad arrivare all'efficacia, quindi tutti poi si demotivano. Ma non solo, io farò, essendo incoerente, darò una sorta, quello che si chiama il rinforzo intermittente, quindi in realtà aumenterò i sintomi, non li ridurrò. L'altra cosa è evitare l'accommodation, cioè che la famiglia per rassegnazione ci senti, fa un po' come deve fare, ecco, quello correla con la cronicità. I genitori, quindi gli insegnanti, anche devono essere coterapeuti, cioè aiutare il ragazzino a realizzare le tecniche a casa o a scuola. L'esposizione di prevenzione e risposta, dicevamo, agisce su antecedenti e conseguenti. Perché il soggetto si espone volontariamente agli stimoli emotigeni, omette o rimanda la risposta. Qual è il razionale? Che funzione c'ha? Sostanzialmente io faccio l'esperienza che ottengo gradualmente una condizione di abbassamento dell'attivazione in assenza dell'esecuzione del comportamento, quindi riduce la funzione del comportamento stesso. Quindi devo anche spiegare bene ai genitori il razionale di queste tecniche, se no non le fanno, perché se non hanno capito perché, cioè bene, prima mi ha detto che fa, ma perché? Perché lo fa soffrire? No, cioè, ma fa sì? No? Ok. Quindi io se non gli spiego perché può funzionare, quali sono i meccanismi sottostanti, non partecipano. L'altro meccanismo è spiegato col darwinismo neurale. Se io ho uno stimolo emotigeno, ok, mi espongo allo stimolo, ho una reazione di disagio, di ansia, per esempio, ma non mi allontano, perché l'emozione in sé è un impulso all'azione, no? Mi dice, oh, vattene, questo è sgradevole, questa cosa, ok? Se io me ne vado, agisco l'impulso, il feedback è positivo, dicevo, meno male che mi hai avvertito, me ne sono andato, sono stato meglio, ok? In termini darwinistici, perché la terapia comportamentale è darwinisticamente fondata, se io me ne vado rinforzo la funzione di segnale dell'emozione, del disagio, della sensazione e il suo impulso all'azione. Se io non me ne vado, è inutile bussare, qui non ti aprirà nessuno, per perdita di funzione del segnale ci può essere una riduzione, quantomeno, della frequenza e dell'intensità. Quindi questo è dimostrato con la risonanza magnetica funzionale. Quindi, ad esempio, se io prendo un ossessivo, c'ha il circolo della corteccia prefrontale e le insule iperattive, cioè un forte metabolismo neurale, se, ad esempio, se tocca lo sporco, se lo espongo tutti i santi giorni allo sporco, dopo un po' quel metabolismo neurale, cioè quell'attivazione, si riduce. Quindi la struttura influenza la funzione e gli effetti della funzione possono rinforzare o meno quella connessione neurale. La pratica negativa, velocissimamente, invece che fare il rituale solo finché lo sento io necessario, lo fai per mezz'ora. Questo agisce sul conseguente, cioè non ottengo quella sensazione gradevole di sottrazione dalla pressione, no, di riduzione della tensione, ma quasi una cosa, un dolore quasi. Quindi l'effetto è punitivo, non rinforzante. L'abitudine versa l'avete già sentito, senza che sto a dire. Allora, perché il parent training anche rispetto a queste tecniche? Perché il ragazzino le deve fare a casa, non le può fare solo a studio, cioè le fa tutti i santi giorni. La pratica massiva aumenta l'efficacia, oltre che fa vedere subito risultati, e quindi tutti si motivano, se no si demotivano. Quindi, se poi è faticoso, il genitore piano piano, con tenerezza, ma anche con presenza, deve aiutare il ragazzino, sostenerlo e organizzare le cose insieme a lui. Per aiutare i genitori, a volte, può essere utile il ricorso a dei tecnici del comportamento ABA, Applied Behavior Analysis. Perché? Perché quelli sono fortemente formati nell'analisi funzionale, nella gestione del comportamento, quindi possono aiutare proprio i genitori a fare bene quello che si è deciso in terapia. Per esempio, fare da modello, guardi, facciamo adesso, prova a gestirla io, questa cosa, lei mi guardi, eh? Oppure correggere in modo diretto, osservando le situazioni in maniera contingente, ci guardi, però non faccia con quella faccia che sembra che lo vuole ammazzare, cioè più, ok, oppure, io capisco che è stanca, osservare anche direttamente l'interazione sul piano relazionale, per esempio l'attivazione dei sistemi motivazionali interpersonali, l'agonismo, quello lo puoi vedere se ci sei, se no non lo vedi. e quindi aiutare a ottimizzare l'aspetto relazionale, ma anche predisporre occasioni ad hoc, per esempio imparare a stare con la noia, no? No, io mi devo alzare, non ce la faccio più. Organizzare per esempio come in palestra, no? Comincio con 3 kg, poi arrivo a 10 kg, comincio con 3 minuti di noia, arrivo a 10 minuti, no, per, è la stessa cosa, uguale. E quindi rompere la contingenza, la necessità, l'urgenza di stimolo-risposta, ok? Con per esempio interventi di mindfulness, stacci dentro questa emozione, accettali. Ci sono dei trial clinici che dimostrano che funziona molto bene. La mindfulness in realtà è un atteggiamento di disponibilità ad accettare l'esperienza, è una tecnica in sé. Quindi, e anche il tecnico del comportamento può aiutare il bambino anche a ragionare su come lui valuta quella sensazione interiore. Dice, non la posso sopportare, come che, cioè, mi esplode la testa. Parliamone. E lo può fare se sta lì. Ma anche organizzare la token economy, cioè come fare in modo, per esempio, che se lui riesce a aspettare prima di alzarsi dalla sedia 5 minuti, un premio contingente, magari su quelle che sono le cose per lui più importanti, più rilevanti, no? Quindi l'obiettivo alla fine è di aiutare i genitori ad aiutare il bambino a non farsi governare dalle emozioni, ma a, piano piano a poter decidere in maniera più autodeterminata. Grazie.
Grazie tanto, Rino. Allora, l'ultimo oratore di questa maratona è il professor Massimo Pasquini, psichiatra qui alla Sapienza, e ci parlerà un po' degli aspetti della Tourette in età adulta.
Buonasera a tutti, intanto grazie a Francesco Cardone, grazie alla Tourette Roma Onlus per essere nata prima di tutto.